www.radiovisión.it y la historia continúa. La via ferrata per il trasporto delle barche. Negli articoli successivi veniva poi prescritto il tempo di realizzazione, 3 anni dalla data di concessione, le norme del collaudo, l'obbligo di esporre la tabella dei noli, l'impegno che lo Stato, ove si fosse servito della ferrovia, per scopi militari o civili, lo avrebbe fatto pagando l'ordinaria tariffa e infine la prescrizione che le tariffe, prima dell'esercizio del trasporto, avrebbero dovuto essere sottoposte per approvazione all'imperiale Regio Governo. Cattaneo era ormai da 2 anni rifugiato a Castagnola presso Lugano, ove viveva in una casa modestissima, sempre occupandosi di progetti grandiosi. Il 9 agosto del 48, prima di lasciare Milano, che si arrendeva in quel giorno stesso a Radeschi, aveva intestato con rogito del notaio Guenzani le sue azioni della società alla moglie, inglese, per evitare una possibile confisca. Il decreto di concessione e la sospirata trasformazione della società anonima lo spinsero a una nuova frenetica attività epistolare per trovare finanziatori alla società, cui occorrevano oltre 1,5 milioni di lire austriache, oltre 7 miliardi attuali. Cattaneo si adoperò a Londra presso i banchieri suoi amici, il Devaux, a Parigi presso Enrico Cernuschi, suo compagno di barricate durante le 5 giornate, ora banchiere in Francia, presso il barone De Bruck e il signor Czornig, personalità già legate all'Austria, e presso vari banchieri milanesi. Trattative in gran parte abortite per ragione del cattivo carattere del Cattaneo. Nelle sue lettere chiamava la ferrovia delle barche la Tram Road, mentre più tardi, una volta realizzata, la via assunse il nome immaginifico di Ipposidra. E a Sesto ne resta traccia nel nome di una strada. Per trovare sottoscrittori non si trascurò di ricordare le pene dei cavalli addetti a trascinare le barche contro la corrente delle rapide. E in un tempo come il presente, in cui si fanno sforzi delle nazioni più colte per ottenere l'abolizione del commercio degli schiavi, è ben da desiderarsi che lo stesso sentimento di umanità si risvegli anche in favore dei cavalli, ossia di quelle povere bestie che non meritano al certo di essere così barbaramente e crudelmente trattate, con l'assoggettarle a continue battiture e farle morire di spasimo fino all'ultimo sospiro nell'attiraglio di barche contro le correnti più forti. E altrove. Molto guadagnerebbe l'umanità nel sollevare una quantità di persone dal faticoso rimorchio delle barche in Ticino, che le abbruttisce, e di sollevare dalle penosissime fatiche tanti cavalli, che travagliando con la forza delle correnti di un fiume in un letto sassoso, per ghiacci e per dirupi sempre esposti alle intemperie, ammalorano e si consumano in 2 anni e poco più di sforzi. E finalmente, il 16 aprile 1856, i banchieri Mondolfo, Brambilla, Turati, Ponti, Bellinzaghi, in poche ore sottoscrissero una buona parte del capitale della società, esattamente 600.000 lire, emettendo per il resto un mutuo. L'elenco definitivo degli azionisti comprende comunque ben 84 nomi di nobili e borghesi, in parte milanesi, e in parte della zona interessata, soprattutto di Sesto. Il preventivo di spesa venne indicato in 1.680.856 lire austriache, delle quali 785.359 per le operazioni in movimento terra, fabbricati, opere d'arte, per i binari, dal peso complessivo di 7.500 quintali, lire 348.750, ovvero l'enorme cifra di 2.500 lire attuali al chilo. Le rotaie pesavano circa 20 kg al metro e costavano 10 lire austriache al metro. Erano più pesanti di quelle delle ferrovie francesi ed uguali a quelle della ferrovia da Vienna a Bosnia. Per i 100 cavalli previste lire 50.000, cioè per ogni cavallo quanto guadagnava un uomo in 2 anni, e per i pesantissimi carri, 28 a 8 ruote e 6 e a 4 ruote, spesa prevista 87.000 lire austriache. All'atto pratico si risparmiavano sul previsto ben 199.431 lire, ciò che a oggi dell'incredibile. Il giorno 9 febbraio del 58 si era eseguito a Tornavento il primo esperimento pratico di attiraglio dei carri su un breve tratto orizzontale e poi su una livelletta del 2%. Vano il pensiero che in quell'esperimento si fossero impiegati i cavalli migliori, che lo sforzo esercitato in piccola scala non si abbia a conseguire per tutto il tramite della ferrata, e che la barca di prova non fosse una delle più pesanti di quella specie. Fummo noi stessi spettatori, e possiamo tranquillizzarci, che il desiderio di trovar bene non ci abbia ingannati. Massime per il risultato, ha corrisposto ancora più che non fossero le nostre aspettative. Contro quel vano pensiero abbiamo anzi il dolce conforto di contrapporre l'osservazione che in quell'esperimento fu adoperato il doppio carro modello di Londra, dal peso maggiore di alcune tonnellate dei carri attualmente adottati, e che nonostante fummo noi stessi a impedire che i cavalli corressero al trotto. E così la ferrovia inizia a Tornavento. La prossima puntata. www.redijo.it. E la storia continua.